Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Che cosa importa nella vita? Allora, Gesù, per aiutarci a capire la vita e l'eternità, ci racconta in Luca 16 di un uomo ricco e insieme era un uomo povero. Un uomo povero ci dà anche il nome, che era Lazzaro. Gesù non parla di quell'uomo ricco come se fosse un uomo cattivo, non dice nulla di cattiveria, addirittura spiega che credeva in Dio, conosceva le scritture. Quindi non c'è nulla di brutto, di cattivo di lui. L'unica cosa è che il suo tesoro non era Dio. Credeva in Dio. Ma Dio non era il suo tesoro. E Gesù spiega che dopo la sua morte, questo uomo si trova lontano da Dio, in tormento. E evidentemente il suo peccato era di non aver Dio come suo tesoro. Non era un malvagio. Era un uomo di famiglia, si capisce di come parla, ma non era un uomo malvagio di quello che... Ma non aveva Dio come suo tesoro. Perciò dopo la morte si trova in tormento, lontano da Dio. E lui ha capito che da qui non posso mai uscire. Ma allora io ho fratelli, ho una famiglia, non voglio che loro soffrano. Neanche loro hanno come tesoro Dio. E quindi più di qualsiasi cosa voleva che gli altri non andassero lì da lui. È la preghiera giusta. Ognuno di noi merita di essere in quel luogo di tormento, perché ognuno di noi ha ripetutamente peccato contro un Dio santissimo. Ognuno di noi ha avuto tesori che non era Dio, forse una persona a noi cara. Tu puoi vedere i doni di Dio come idoli, la famiglia, il matrimonio, i figli, la salute, il ministero. Tu puoi vedere come il tuo tesoro. Oh, Signore, non posso vivere senza di lui, di lei, di questo. E quello diventa il tuo tesoro. E tu vuoi Dio come chi ti dà quello che vuoi tu, ma non è lui. Abbiamo peccato contro Dio. E la condanna giusta per i nostri peccati è di essere respinti per sempre dalla presenza di Dio. Dio non è il nostro tesoro, crediamo in Dio, quell'uomo credeva in Dio, crediamo in Dio, ma non è il nostro tesoro. Allora, secondo Tessalonicesi dice che saremo respinti per sempre da Dio, in un luogo di tormento, separati da Dio e da ogni benedizione. Ed è quello che meritiamo. È giusto. Dio è giusto quando manda una persona, giovane o vecchia, al luogo di tormento. Non è ingiusto. Dio non può chiudere l'occhio al peccato. Deve punire il peccato, perché il peccato è peccato. E un giusto giudice punisce il peccato secondo quello che la legge della giustizia dichiara. Ogni persona merita la condanna eterna. Io merito la condanna eterna. Tu meriti la condanna eterna. E non riusciamo a salvare noi stessi. Ma Dio non è solo giusto. Dio è misericordioso. E perciò Dio ha provveduto in Gesù Cristo quello che l'uomo peccatore non poteva mai provvedere per se stesso, ha provveduto una via per essere perdonato e riconciliato con Dio. Ha provveduto una via per noi di essere perdonati e riconciliati con Dio. Impariamo da quell'uomo ricco in Luca 16. Impariamo che nulla in questa vita vale se non abbiamo il perdono. Se non abbiamo perdono, non importa il resto. Che importa il resto? Gesù disse in Marco 8 che giova all'uomo che se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Quell'uomo in Luca 16 ha imparato questo troppo tardi. Ma Dio ci ha dato la sua parola finché possiamo aggrapparci a questa realtà adesso. C'è perdono in Gesù Cristo. Perdono. Ed è un dono. Allora, quanto paghi se uno ti dà un dono?
Niente.
Ma chi ti dà il dono deve pagare il pieno prezzo. Il perdono è un dono per chi lo riceve, ma non per chi lo dà. Oggi vogliamo considerare il costo del dono, del perdono e la salvezza in Gesù Cristo. Vorrei considerare insieme qualcosa, non possiamo afferrare tutto, ma qualcosa di quello che il nostro Signore Gesù Cristo ha pagato per poter offrirci la salvezza. Allora, incredibilmente, leggiamo il sacrificio di Gesù Cristo non solo nel Nuovo Testamento che fu scritto dopo i fatti, ma leggiamo del sacrificio di Cristo nell'Antico Testamento. Leggiamo del sacrificio di Cristo nell'Antico Testamento scritto secoli prima dell'arrivo di Gesù Cristo sulla terra. Allora, pensate a questo con me. Da sempre è stato il piano di Dio di mandare suo figlio in terra e di mandarlo alla croce per poter comprare la salvezza per noi. Non era un'idea che è venuta a Dio dopo. Non è che quando Dio ha visto la situazione del mondo ha detto adesso cosa faccio. Dio prima del fondamento, del aver fondato il mondo, aveva già stabilito per Gesù Cristo venire. Così Dio nel suo piano poteva agire con giustizia, ma anche agire con amore. Era l'unico modo di poter salvare uomini peccatori come noi. Quando l'Apostolo Paolo predicava l'Evangelo ai giudei che conoscevano la Bibbia, che conoscevano l'Antico Testamento per noi, lui parlava delle profezie. Leggo un brano, Atti 17, 1 a 3. Paolo va in una sinagoga di giudei e notate quello che dice dall'Antico Testamento. Leggo Atti 17, 1 a 3. Or dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei giudei. E Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. In Apocalisse 13:8 stiamo guardando in cielo. Impariamo che l'agnello, che è Gesù Cristo, viene descritto come immolato. Immolato, sai cosa vuol dire immolare? Trafitto, colpito, immolato. Fin dalla fondazione del mondo. Leggo Apocalisse 13:8. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. Allora, tutti adoreranno la bestia, che non sono scritte nel libro, il libro della vita dell'agnello, dell'agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo, non che era fisicamente immolato, ma era nella mente di Dio già una realtà. Quando ha creato il mondo, già era la realtà di Dio. Io manderò il mio figlio, diventerà essere umano e morirà per il peccato. Quindi Gesù Cristo è venuto perché era il piano di Dio per poter comprare la salvezza per noi. Allora, Paolo dimostrava dall'Antico Testamento ai giudei che il Cristo doveva soffrire. E sicuramente uno dei brani che usava era Isaia 53. E voglio guardare quello insieme oggi, iniziando con l'ultimo pezzo di Isaia 52. Ricordate che Isaia fu scritto circa 700 anni prima dell'arrivo di Gesù sulla terra. E poi voi ragazzi, immaginate se trovassi un libro scritto secoli fa che descriveva in modo dettagliato la tua vita. Tu trovi questo libro vecchio, vecchio, pieno di polvere, e apri e parla di te in modo dettagliato, scritto secoli fa. Come sarebbe? Stupefacente. E noi stiamo leggendo una profezia scritta 700 anni circa prima dell'arrivo di Gesù, descrivendo il suo sacrificio, perché l'ha fatto e cosa ha compiuto. È stupefacente. È stupefacente. Inizio leggendo Isaia 52, 13 a 15. Qui Dio parla all'Eterno. Ecco, il mio servo prospererà e sarà innalzato, elevato e grandemente esaltato. Come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo, e la sua sembianza più di quella dei figli dell'uomo. Così egli aspergerà molte nazioni. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, perché vedranno ciò che non era mai stato loro narrato e comprenderanno ciò che non avevano udito. Qui Cristo viene chiamato il servo dall'Eterno, il servo di Dio. In Ebrei 10 Gesù si presenta come il servo di Dio, venuto nel mondo per fare la volontà di Dio. Gesù è Dio incarnato, ma è venuto per fare la volontà. Pensate a questo, è venuto per fare la volontà, è venuto per servire, e vogliamo capire questo. Poi qui dice che egli, Cristo, prospererà e sarà innalzato. Qui sta parlando di dopo la morte, sta parlando della risurrezione, l'ascensione in cielo, quando lui regnerà e quando ritornerà. E quando ritornerà, cosa leggiamo? Filippesi 2. Ogni ginocchio si piegherà davanti a lui, e ogni lingua di ogni essere umano mai vissuto confesserà che Gesù è il Signore. Tutti, tutti si inginocchieranno, tutti, e proclameranno che Gesù è il Signore. Quindi lui prospererà e sarà innalzato, elevato e grandemente esaltato. Ma poi Isaia parla della sua umiliazione. Quando è andato alla croce per salvare uomini peccatori come noi, era sfigurato più di alcun uomo. Ricordate che Gesù è stato tante botte dai farisei, dalle guardie e poi dai soldati, la spina di corone, no? E era sfigurato, la faccia gonfiata, messo in condizione che era sfigurato più di quello di alcun uomo, è la sua sembianza più di quello dei figli degli uomini. E quello era solo l'inizio delle sofferenze. Allora, a questo punto andiamo avanti perché non c'erano capitoli. E voglio iniziare con capitolo 53, versetto 1 a 3. E Isaia ci spiega il motivo per cui Gesù è andato a morire. Non dobbiamo concentrare sulla morte, vogliamo concentrare sul motivo della morte. Versetto 1 di 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Iniziando qui nel versetto 1, leggiamo che Gesù è venuto come un uomo umile, non come un uomo importante, è venuto nella terra come un uomo umile. Gesù non è venuto come un grande imperatore, pur essendo il Signore di tutto. Gesù non è venuto come grande maestro, anche se era il più grande maestro mai vissuto. Gesù non è venuto come grande generale o soldato, nonostante che è onnipotente e tutta la creazione ubbidisce a lui. Gesù non è venuto come uomo ricchissimo, anche se tutto quello che è nel mondo appartiene a lui. Gesù è venuto come uomo semplice, uomo povero, uomo senza potere politico. Non aveva figure né bellezze da attirare i nostri sguardi, né apparenze da farcelo desiderare. Non c'era niente in particolare in Gesù per quanto riguarda le cose naturali, le cose della terra, che l'uomo naturale tende a innalzare. Gesù era un uomo semplice. E anziché essere innalzato, Gesù era disprezzato e rigettato dagli uomini. Ricordate quanto era odiato dai farisei capi? Sì, ma non solo. Anche la gente comune camminava sotto la croce disprezzandolo. Ricordate? Se tu sei il Cristo, scendi giù. Ricordate? Disprezzo. Anche i ladroni, tutti e due lo disprezzavano, poi uno si era veduto, ma i ladroni stessi lo disprezzavano. Gesù era anche l'uomo dei dolori, conoscitore delle sofferenze. In Ebrei 4 leggiamo che Gesù è stato tentato, la stessa parola vuol dire provato in ogni cosa. Leggo. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Gesù è stato tentato, provato in ogni cosa. Vuol dire che Gesù conosce ogni tipo di dolore. Gesù è stato tradito, è stato abbandonato, è stato disprezzato ingiustamente, è stato odiato, accusato falsamente, maltrattato, conosceva la fame, conosceva la stanchezza, conosceva essere rinnegato, conosceva ogni tipo di dolore. Solo Gesù è stato tentato, provato in ogni cosa, senza però mai peccare. Nessun altro è mai stato tentato, provato in ogni cosa. Nessun altro può capirci in ogni cosa, ma Gesù sì. E perciò, avendo subito tutto senza mai peccare, poteva andare alla croce per pagare per ogni tipo di peccato. Il brano poi dichiara che nonostante che Gesù Cristo era disprezzato, noi non ne facemmo stima alcuna. Cosa vuol dire quello? È una verità triste che riguarda noi. Gesù Cristo è il glorioso Cristo, il Salvatore, il Redentore, eppure prima che Dio ci ha salvato, come vivevamo? Forse credevamo in Dio, in Gesù, ma non lo stimavamo. Non vedevamo la grandezza del suo sacrificio e quello che ha compiuto. Nessuno pensava alla realtà di quello che Gesù faceva sulla croce. Nessuno considerava la gloria di Gesù veramente. Non lo stimavamo. Non veramente. Forse qualche preghiera per aiuto, qualche preghiera rituale, ma non era vera stima. Vivevamo la nostra vita. Lui era lì. Ah, ci credo, ma non c'entrava con me. Ognuno di noi vivevamo così. Ognuno di noi. E così disprezzavamo quello che ha fatto sulla croce. E la cosa incredibile è che nonostante quanto eravamo nel peccato, non solo il peccato di quello che facevamo di peccato, ma il peccato di non stimare Cristo. Ricordate, noi parliamo di peccati come omicidio, adulterio, rubare, e sono peccati mentire, sono peccati terribili, ma ancora peggio è non dare gloria a Dio. E di quello eravamo tutti pienamente colpevoli. E nonostante quello, Gesù Cristo è venuto in terra per morire, per poter salvarci. Allora, un punto principale in tutto questo capitolo che vogliamo vedere e vedremo volta dopo volta è che Gesù portava i nostri peccati. Gesù è andato alla croce per te e per me, per pagare la nostra condanna. Il versetto 4 dice questo, quando dice che nella sua sofferenza sulla croce portava le nostre malattie, che vuol dire malattia spirituale, il nostro peccato. Eppure lo vedevamo come percosso da Dio, anzi di conoscere che stava morendo al posto nostro. Leggo versetto 4. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ok, Dio ci aiuti a capire ancora di più che Gesù soffriva l'ira di Dio per pagare la condanna per i nostri peccati. Che qua vengono riscritte come malattie e i nostri dolori. Andando avanti in questo capitolo vedremo che è morto per i nostri peccati volta dopo volta dopo volta. Però finché lo Spirito Santo non ci ha aperto gli occhi, non vedevamo che Cristo è morto per noi. Lo vedevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. C'era un film malvagio 15 anni fa che parlava della sofferenza di Cristo sulla croce. Ed era da Satana, era Mel Gibson. Era orribile. E tante persone andavano a vedere quel film e sono usciti piangendo, piangendo, piangendo per quel povero uomo che è morto. Ma piangevano, oh poverino, quanto ha sofferto, ma non vedevano che morivano per peccatori. Questo era uno dei motivi perché quel film era così malvagio, perché presentava Gesù come una povera vittima, non il re di re che ha dato se stesso. Noi vivevamo andando avanti con la nostra vita, sapendo della croce, ma non ci colpiva. Il brano continua e continua a dichiarare sul fatto che Gesù è morto sulla croce per le nostre trasgressioni, per il nostro peccato. E che con questo sacrificio ci ha comprato la pace con Dio. Leggo versetto 5. ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Il versetto 4 dice che è stato che portava le nostre malattie e i nostri dolori. Qui dice in modo molto più diretto che è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Questo ci fa capire quando dice malattie e dolori, non sta parlando di malattie fisiche, sta parlando di malattie spirituali, il nostro peccato che ci rendeva spiritualmente morti. Gesù è stato punito per le nostre trasgressioni contro Dio. Allora, qui voglio fermare e voglio pensare una cosa molto importante. Da chi Gesù è stato punito per le nostre trasgressioni? Chi? Chi ha trafitto Gesù? Non nel senso fisico, i soldati, no. Chi ha punito Gesù per le nostre trasgressioni? Certamente non erano gli uomini, né i giudei, né Pilato, né i romani, soldati, hanno trafitto Gesù per le nostre trasgressioni. Allora non interessava quello, no. Non stavano pensando minimamente a provvedere salvezza per noi. Quindi Gesù non è stato trafitto per i nostri peccati dagli uomini. E mica non era Satana. Satana non ha punito Gesù per i nostri peccati. I nostri peccati non erano contro Satana. Non avevamo alcun debito con Satana. No? Piuttosto è stato trafitto da Dio per i nostri peccati, per le nostre trasgressioni. Dio ha stabilito la crocifissione per punire Gesù Cristo al posto di coloro che avrebbe salvato. Che comprende noi. Sulla croce Gesù Cristo, il figlio, l'unigenito figlio, è stato punito dal Padre per il nostro peccato. La sofferenza di Gesù, sia fisico ma soprattutto spirituale, era terribile. Questo brano parla di essere trafitto, parla di essere schiacciato, parla del castigo. Questi termini descrivono una punizione terribile, che era sia fisico ma molto più spirituale. Gesù è stato schiacciato dal Padre. L'ira di Dio per punire il nostro peccato è caduto su Cristo. L'ira di Dio è stato schiacciato dall'ira di Dio. Sono state le nostre iniquità, le mie iniquità, le tue iniquità, il mio orgoglio, mio egoismo, la mia cattiveria e la tua che Gesù ha portato alla croce. Nel versetto 5 abbiamo letto: per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi eravamo coperti con i nostri peccati, spiritualmente ammalati, con una malattia mortale, spiritualmente eternamente mortale. E lui con le sue lividure, perché si era caricato del nostro peccato, ha preso lui la malattia spirituale nostra del peccato e ha sofferto spiritualmente per guarirci, per darci nuova vita, per farci diventare nuove creature, per toglierci totalmente la condanna che ci separava da Dio. Allora il versetto 6 è una delle verità più rilevanti e più meravigliose di tutta la Bibbia. Seguite mentre leggo. Versetto 6. Noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. E l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Questo brano descrive quello che è ogni essere umano e quello che eravamo noi prima della salvezza. Eravamo tutti erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. essendo peccatori, la propria via era la via del peccato. Allora, il peccato si presenta in tante forme diverse, ma è sempre la via del peccato anziché la via di Dio. Ognuno di noi seguiva la propria via, lontani da Dio. Allora, la tua via di peccato era diversa dalla mia via di peccato, ma era sempre una via sbagliata, una via lontana da Dio, una via di peccato. Eravamo colpevoli nel nostro peccato. Oh, quanto grave era il nostro peccato che ci separava da Dio. Eppure, l'Eterno, nella sua grande compassione, eravamo erranti. Non vuol dire, oh, non sapevo. No, eravamo erranti nella via propria. Io volevo la mia via. Non volevo sottomettermi a Dio. Ognuno seguiva la propria via. Non volevo umiliarmi e accettare tutto quello che Dio diceva e seguirlo. Quindi ero un ribelle contro Dio. Eppure l'Eterno, nella sua grande compassione, in base alla sua grande misericordia, spinto dal suo grande amore, ha fatto ricadere su suo figlio Gesù Cristo le nostre iniquità. Noi eravamo colpevoli. Gesù Cristo era innocente, il Santo, senza colpa. Ma per poter salvarci, per poter Dio mantenere la sua giustizia e punire il peccato che deve fare, ha fatto ricadere su Gesù Cristo la nostra iniquità. Gesù ha preso la nostra iniquità per essere punito al posto nostro. Questo era l'unico modo di poter salvarci e questo il giusto giudice Dio ha fatto, punendo il peccato, in modo che pagato il debito poteva dire adesso sei perdonato, tuo debito è stato tolto. E così riconciliarci con Lui. Che cosa fai? E come ti senti quando qualcuno ti accusa falsamente? Come ti senti quando qualcuno ti accusa duramente di qualcosa che non hai fatto per niente? Poche cose ci aggravano quanto l'accusa falsa. Onestamente, poche cose ci aggravano quanto una falsa accusa. Un disprezzo non ci aggrava quanto una falsa accusa. Abbiamo appena letto che Dio ha caricato su Gesù la nostra iniquità. Quindi Gesù è stato punito per qualcosa che non aveva fatto. Gesù è stato punito per qualcosa che non aveva fatto. Lui era innocente. E poi fu accusato falsamente dagli uomini. Se tu sei il figlio di Dio, che vuol dire tu non sei il figlio di Dio? Perché se tu fossi il figlio di Dio potresti scendere, ma tu non scendi, non sei il figlio di Dio. Gesù è stato accusato falsamente, anche di blasfemo. Accuse pesantissime. E quando era lì, davanti a tutti, nel tribunale, non si è difeso. Voglio leggere il versetto 7. Maltrattato e umiliato, non ha perso bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non ha perso bocca. Pur essendo assolutamente innocente, Gesù Cristo non si difendeva. Davanti al Sinedrio, i giudei, davanti a Pilato, davanti a Erode, Gesù non si difendeva. E non si difendeva davanti al Padre. Ma no, non ho peccato io, Padre! Non si difendeva. È rimasto in silenzio perché voleva portare la nostra colpa. Si è reso colpevole, prendendo su di sé la nostra colpa. quanto spesso noi combattiamo per difenderci anche quando a volte siamo colpevoli, se non precisamente di quello che dicono, almeno di qualcosa legato, e quanto combattiamo per difenderci contro a volte neanche false accuse. Ma Gesù, il santo veramente innocente, non ha aperto bocca. O che Dio possa aiutarci a riflettere su questo. Gesù non ha priva bocca per poter salvarci. Il versetto 8 ci ricorda ancora che la morte di Gesù era per pagare il peccato di coloro che Dio voleva salvare. Leggo 8. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi riflettei? Che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo. Cristo fu portato via dall'oppressione e dal giudizio. Non c'era giustizia nella sua morte, e fu portato via. Fu portato via dal giudizio, innocente, ma come se fosse colpevole, alla croce. Pilato aveva capito la sua innocenza, ricordate? Non trova alcun male in questo uomo, ma per timore degli uomini, per accontentare i giudei, ha condannato Gesù alla croce. Ma lì, sulla croce, Gesù fu reso colpevole quando Dio ha fatto ricadere su di lui le nostre iniquità. Gesù è stato strappato dalla terra dei viventi e colpito da Dio per le trasgressioni del popolo di Dio. Fu colpito per le trasgressioni del mio popolo. Colpito da chi per le trasgressioni? Colpito da chi? Non dagli uomini, da Dio. Gli uomini non hanno colpito Gesù per le trasgressioni di quello che Dio voleva salvare. Satana non ha colpito Gesù per le trasgressioni di coloro che voleva salvare. Dio ha colpito lui per le trasgressioni del mio, parla Dio, popolo. Ma in quel giorno nessuno capiva, nemmeno i discepoli. Chi riflettei? Che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo. Gli apostoli no, come neanche noi. Ma visto che Gesù era innocente, dopo che aveva pagato la condanna del peccato, dopo la morte di Gesù, Dio guidava gli avvenimenti per mostrare la sua innocenza. Innocenza, noto versetto 9. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posta col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Le autorità romane avevano previsto per Gesù una sepoltura con gli empi, ma Dio, che controlla ogni cosa anche oggi, gestiva le cose in modo che Gesù fu portato nella tomba di un uomo ricco. E se ricordate, questo era Giuseppe di Arimatea, un uomo ricco. Leggo di questo: mise Gesù nella propria tomba. Leggo Matteo 27. Poi verso sera giunse un uomo ricco di Arimatea, di nome Giuseppe, il quale era pure discepolo di Gesù. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse consegnato. E Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo mise nel suo sepolcro nuovo che egli si era fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. Dio gestiva perfino questo dettaglio per mostrare che Gesù era pienamente innocente. sia con le sue azioni che con le sue parole. Non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Gesù non aveva mai peccato e perciò fu messo nella tomba di un ricco, anche se non è rimasto. Non è rimasto. Il versetto 10 dichiara in modo categorico che era Dio che puniva Gesù mentre era sulla croce. E voglio ripetere questo ancora, perché è così importante. Dio stesso puniva suo figlio Gesù Cristo mentre era sulla croce. Dio puniva Gesù, punendo Gesù al posto nostro, per i peccati che noi avevamo commesso, per i tuoi peccati, per i miei peccati. Consideriamo questa verità profondissima e inginocchiamoci davanti al nostro Signore, riflettendo su quello che Gesù ha subito sulla croce per i nostri peccati. Leggo versetto 10. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Non dobbiamo mai dimenticare che Dio Padre percuoteva Gesù mentre era là sulla croce. Dio lo ha fatto soffrire. È inconcepibile per noi di capire come Dio poteva percuotere e far soffrire suo unigenito figlio, Gesù Cristo, pur amandolo con un amore perfetto in eterno. Dio ha punito, ha percosso suo figlio per salvare, che amava, per salvare uomini peccatori ribelli, come noi. Questo è inconcepibile. Eppure è quello che è successo. Non c'era altro modo per salvare uomini peccatori. Nessun uomo poteva pagare il debito. Quindi il figlio di Dio, Dio stesso, è diventato uomo per pagare il debito. Troppo spesso siamo immersi nei nostri problemi, nei nostri piccoli piaceri, nelle nostre cose terrene, che è difficile meditare sull'immensità del sacrificio di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Santo di Dio, è il giusto, assolutamente puro, assolutamente senza peccato, Dio uomo, pieno di gloria. Eppure, andando alla croce, ha preso su di sé la nostra colpa, la tua colpa, la mia colpa. E Dio, là sulla croce, vedendo suo figlio pieno di peccato, i nostri peccati, lo percosse. Ha punito Gesù. Ricordate le tenebre per 3 ore? Mentre l'ira di Dio si riversava su Gesù Cristo. E Gesù fu schiacciato da quello. Alla luce di questo, perché Gesù, subendo l'ira di Dio, chi viene salvato non subirà mai l'ira di Dio. Chi ha Gesù Cristo non subirà mai l'ira di Dio. Avrà i problemi di questa vita. Subirà il peccato di altri. Potrebbe essere disciplinato da Dio, ma non conoscerà mai l'ira di Dio. Né in questa vita né nell'eternità. E alla luce di questo, non dobbiamo mai lamentarci delle difficoltà di questa vita. Nessun dolore di questa vita è minimamente paragonabile all'ira di Dio, al tormento eterno che ci aspettava, che Gesù Cristo ha preso mentre era sulla croce. Nessuna sofferenza o difficoltà o ingiustizia in questa vita è minimamente paragonabile a quello che dovevamo subire per tutta l'eternità, ma che Gesù Cristo ha subito per noi sulla croce. Questo brano non solo parla della morte di Gesù e perché è morto, parla anche della risurrezione. Allora, Quando un uomo terreno morisce, tutto quello che potrebbe fare sulla terra finisce, non può fare di più. Non vedrà più frutto della sua vita, perché la sua vita finisce sulla terra. Ma non con Gesù, il figlio di Dio. Questo capitolo adesso parla della resurrezione di Gesù. Voglio leggere da 10 a 12. E qui vediamo una chiara profezia della resurrezione di Gesù. E il fatto che il sacrificio di Gesù, di cui abbiamo appena letto, porterà frutto che dura in eternità. Leggo l'ultimo pezzo di 10 e poi fino a 12. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti, ha interceduto per i trasgressori. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, Gesù vedrà una progenie. Dopo la croce, dopo la morte, Gesù vedrà una progenie. Questa è una profezia della risurrezione, perché parla di Gesù che vede una progenie dopo la sua morte. La morte e la risurrezione di Gesù Cristo hanno compiuto quello che era necessario per Dio di poter salvare, far diventare i figli suoi peccatori che erano prima morti nei loro peccati, e così diventano la progenie. E se siamo salvati, se siamo figli di Dio, anche noi facciamo parte della progenie di Cristo. Il brano dichiara che Cristo prolungherà i suoi giorni. Normalmente quando uno muore, sempre quando uno muore, i suoi giorni non si prolungano, finiscono, ma non quelli di Gesù. È morto ma è tornato in vita e i suoi giorni non finiranno mai. Poi il brano dichiara che l'Eterno, che la volontà dell'Eterno, la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Gesù è morto, ma Gesù vive adesso e continua ad operare e la sua opera prospera. Anche questo sta dichiarando la gloria di Gesù che opera dopo la sua morte e risurrezione. Gesù è morto, sì, ma è risorto, è salito in cielo, regna, sta alla destra di Dio e ritornerà. Qual è l'opera di Gesù adesso? Qual è l'opera di Gesù adesso? Di edificare la sua chiesa. Io edificherò la mia chiesa. Infatti, quando Gesù fu riconosciuto la prima volta, era da Pietro per prima, poi tutti, come il figlio di Dio, il Cristo, e Gesù disse a Pietro, non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma mio Padre. Poi, avendo capito che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, questa verità che prima non capivano, Gesù dichiara, ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Sopra la roccia, che io, Gesù, sono il Cristo, il figlio di Dio, io edificherò la mia chiesa, Gesù lo sta facendo adesso, lui era morto, è risorto e sta operando adesso, edificando la sua chiesa e la sua opera prospera. La sua opera prospera. E poi, versetto 12 sempre dichiara che egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Ha sofferto. Abbiamo letto di quanto ha sofferto. È stato percosso da Dio. Ma vedrà il frutto del suo travaglio nelle persone che Dio salverà per mezzo del suo sacrificio. e ne sarà soddisfatto. Leggo l'ultima parte di 12. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusto molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Renderà giusti peccatori, perché si caricherà delle loro iniquità. Prendendo la loro iniquità, lui, soffrendo per le loro iniquità, pagando il debito della loro iniquità, loro vengono giustificati, resi giusti per la conoscenza, comprendendo, perché lo Spirito Santo apre la vita, lo Spirito Santo convince del peccato, del giudizio e della giustizia che c'è in Gesù Cristo. Così questi diventano giusti, il mio servo renderà giusti molti, quelli per cui si è caricato con i loro peccati. Alleluia! Alleluia! Questo stai riscrivendo per chi è credente, come tu sei diventato giusto davanti a Dio. Non stiamo leggendo un libro scolastico, stiamo leggendo come noi possiamo dire: o Padre nostro, come possiamo amare l'apparizione di Gesù anziché essere terrorizzato, che sarebbe giusto per chi non ha il perdono. Questo parla che siamo giustificati in Gesù Cristo. Questo brano conclude parlando sia del premio che ha Cristo, che ripetendo di nuovo che Egli ha versato la sua vita fino a morire e che ha portato il peccato di molti, ha interceduto per i trasgressori. Quante volte? Quante volte questo brano ci ricorda che è morto per noi? Questo brano, ricordiamo, è stato scritto circa 700 anni prima dei fatti. Cioè stiamo leggendo una descrizione precisa di quello che Gesù ha compiuto sulla croce, ma era scritto secoli prima, perché era sempre il piano di Dio. Questo brano dichiara che la salvezza è per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, che trasgressori, tutti quanti pecore erranti, ognuno seguendo la propria via, ognuno pieno di iniquità, pieno di peccato, pieno di trasgressioni, dice che quel peccato è stato caricato su Gesù. Il Padre lo ha percosso per giustificare i peccatori, per guarire, per togliere la nostra malattia del peccato. E tutto è stato adempiuto adesso. La chiave della vita cristiana è di comprendere e tenere sempre in mente la morte di Gesù Cristo per i nostri peccati e la sua risurrezione. La vita cristiana è vedere in Cristo la nostra giustizia, vedere in Cristo colui che è andato alla croce per me, per te, per noi, colui che ci ha riconciliati con Cristo, colui che ci ha comprato il perdono. Chi pensa al perdono senza pensare a Cristo non conosce il perdono. Dio è buono, Dio ci perdona, ma chi pensa quello senza capire che è per mezzo di Cristo ancora non ha il perdono. Il perdono è quando vedi il peccato e vedi il perdono in Gesù Cristo. Guardate a Cristo. Quindi io prego che oggi, la Pasqua, ma che ogni giorno, finché non lo vediamo, e forse sarà presto, che possiamo ricordare Gesù Cristo: sei andato alla croce per i miei peccati. E sono giusto davanti a Dio per mezzo tuo. Mi hai guarito dalla mia malattia spirituale. Hai tolto la mia iniquità. Mi hai riconciliato con il Padre. Mi hai reso giusto. Grazie. Vogliamo pensare a questo. Dobbiamo vivere in questo mondo. Dobbiamo pensare alle cose pratiche. I dolori ci attaccano e non è che non li vediamo, non sentiamo, certo sentiamo, ma non dobbiamo focalizzare su quello. Vogliamo focalizzare su questo. Gesù Cristo è venuto alla terra per morire per me. Alleluia. Preghiamo. Oh Padre, io ero una pecora errante. Seguivo la mia via, la propria via. Tu hai fatto ricadere su Gesù Cristo la mia iniquità e l'iniquità di ognuno che è un figlio tuo o che diventerà un figlio tuo. Gesù Cristo ha pagato la condanna. Senza Gesù Cristo la salvezza era impossibile, perché senza Cristo ogni peccatore deve pagare la propria condanna, e quello vuol dire un'eternità separata da te, la perdizione. Ma Gesù Cristo ha pagato la condanna per tutti coloro che si umiliano e si aggrappano a Lui per fede. Grazie per Gesù Cristo. Grazie che ha lasciato il cielo per venire in terra, per essere un uomo che ha vissuto conoscendo ogni tipo di dolore, di persecuzione, di prova, però senza mai peccare, per poter morire al mio posto, al nostro posto, e tu hai accettato la sua morte come sacrificio, e in Gesù Cristo c'è il perdono. Fa sì che questa verità possa riempirci completamente e che possiamo camminare in novità di vita, aspettando e affrettando il ritorno di Cristo, annunciando agli altri quello che Gesù ha fatto. Ti prego questo, ti ringrazio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.